da parte di un fratello che ci chiede aiuto, sì, per la sua situazione matrimoniale.
Cosa dice suo fratellino? Che Gesù è già pronto, sempre pronto Gesù.
Cari fratelli nello spirito, vi chiedo aiuto per la mia zattera matrimoniale. Sta affondando.
Questo poveraccio è arrivato a livello zattera, quindi la nave è affondata adesso sulla zattera.
Io confido ogni giorno in Cristo mio Salvatore, ma la mia fede è poca, così chiedo aiuto alla mia Chiesa di darmi un aiuto spirituale.
Dio ci aiuti.
Vi spiego cosa è accaduto nelle ultime 3 settimane. A mezzogiorno stavo pranzando in famiglia, quando con mio figlio ho avuto un piccolo battibecco. Lui, come suo solito, ha incominciato a bestemmiare. E io ho perso il controllo e, battendo il pugno sul tavolo, ho detto: dentro la mia casa non si bestemmia.
Io sono d'accordo, guarda, sono d'accordo al 1000%. Assolutamente no. Secondo Corinzi 6, assolutamente no. Perché sennò dopo il diavolo prende controllo. D'accordo?
Amen.
O piuttosto riesco io.
Voglio menzionare che questo fratello ha un figlio di 22-23 anni e ci ha raccontato nel passato che non crede tanto in Dio e ha provato di evangelizzarlo, ma non vuole ricevere.
Sarebbe il figlio che bestemmia.
Sì, poi anche soffre di una malattia ed è difficile per lui andare avanti, ma comunque non vuole sentire di Gesù e di aprire il suo cuore.
Con più bestemmia, con più la malattia aumenta, più la l'oppressione del nemico, del maligno aumenta, no?
Sì, infatti abbiamo parlato anche noi con questo figlio in Skype e non ci ha sentito,
sì, sì.
Non voleva ascoltare, è andato via.
Sì, abbiamo tentato in Skype di evangelizzarlo, ma non mi ha voluto ascoltare.
No, è andato via. Continuo il messaggio. Allora, battendo il pugno sul tavolo, ho detto: dentro la mia casa non si bestemmia. Ho scatenato una reazione pirotecnica con lancio di oggetti, una montagna di bestemmie, battere violentemente pugni e calci alle porte, eccetera.
In questi casi qui, fratelli, dovete sgridare il diavolo ad alta voce. Va bene, io l'ho fatto e funziona. Semplicemente non parlate più al figlio, alla persona. Parlate direttamente a Satana. Ok? Ti sgrido, Satana, nel nome di Gesù Cristo, ti comando di chiudere la bocca, ti comando di non bestemmiare per la potenza di Gesù Cristo. E il mio Dio è più potente del tuo. Il mio Spirito Santo è più forte del tuo spirito.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Continua ad andare nel nome di Gesù Cristo, il diavolo si sta zitto. Non c'è bisogno di tirare i piatti, eccetera. Questo ti è successo, fratello, perché non hai usato la tua autorità contro il diavolo. Il diavolo è sotto il tuo controllo. Il figlio può fare quello che vuole, ma senza il diavolo non può fare niente neanche lui, capito? A me, mi ricordo una volta c'era uno che è entrato per la finestra, è entrato a casa e mi è saltato addosso. Capito? Un po' seduto. È salito sulla finestra e si è lanciato, ha fatto un volo di 2 metri. Gesù me l'aveva detto, ok? E io me l'aspettavo. Allora, mentre lui era lì sulla finestra che stava per prendere lo slancio, ok? E lui si è lanciato. E io ero pronto. Mentre lui si lanciava, pensa che scena, eh? Mentre lui si lanciava su di me, gli ho puntato il dito mentre volava e gli gridavo: nel nome di Gesù Cristo ti sgrido, e tenevo il dito puntato. Invece di fare la parabola del salto e finirmi addosso, ha fatto mezza parabola al volo ed è cascato come un sasso ai miei piedi. Si è messo le mani al collo e stavo morendo strangolato.
Wow.
Non riusciva più a respirare.
Ai.
C'era la madre, che era una strega, è una lunga storia questa, che si è messa a maledirmi. Tu stai uccidendo mio figlio, non sto uccidendo niente. È lui che mi entra dalla finestra per attaccarmi. Quindi, autorità sui demoni, fratelli. Usare la vostra autorità, come uno che bestemmia a casa tua. Chiedo scusa, lì c'è la porta, hai visto che la porta è lì. O ti metti adesso qui in ginocchio davanti a Gesù e comincia a chiedere scusa e pentirti, sono quella la porta, se quella è la tua casa, se tu sei in controllo. A volte quella è la tua casa o non sei in controllo, puoi avere una moglie o un marito che non è d'accordo, allora gli dici: amati, io vi voglio bene, amati miei. Allora, vogliamo seguire Gesù? No? E allora tenetevi la vostra casa e io me ne vado. Angela.
Ok, continuo a leggerti cosa è successo. Io li ho intimato fuori da casa mia. Risultato, sono uscito io. Anche perché alla sera, cenando fuori orario, per evitare le liti, ho trovato la moglie che si è schierata completamente dalla parte di mio figlio. Quindi, venendo un attacco di ira, ho preso il piatto e ho buttato la cena nel secchio.
Ha fatto bene. Ottimo, ottima mossa.
E da allora mi preparo da mangiare in garage.
Va bene. Se la tua casa non è la tua casa, non deve essere la tua casa.
Il garage ho adibito ad abitazione.
Va bene. O affittarti una stanza da qualche parte, o andare in garage, o affittarti una stanza. Trasloca in questo. Quella non è la tua famiglia. Avvertiti, fratelli, io qua, che sia buona notizia o brutta notizia, non lo so, io sono cristiano. Possiamo convivere? No, non nel nome di Gesù. No, allora ciao. Visto che voi non potete andarvene, me ne vado io, arrivederci, ricomincio da capo. Vai, Angela.
Andavo ancora a dormire in casa, anche se è da un pezzo che il mio matrimonio è finito.
Quindi il suo matrimonio è finito. Quindi questo c'è tutta la famiglia contro. E lui è in una situazione che deve impacchettare e andare. Il mio suggerimento è che te ne vai, fratello, impacchetta e va a ricominciare da capo, e ovunque tu sei li inviterai a leggere la parola, a leggere la Bibbia con te, a pregare con te. Se non vengono, è meglio soli che mal accompagnati.
Fatto nuovo. Mia figlia, che è andata a convivere, cosa che io ho molto ostacolata, è rientrata in famiglia e non con molta felicità da parte mia. E gliel'ho fatto capire chiaramente. Gliel'ho detto, ritorna e prova a parlare, spiegati con il fidanzato, ma non mi ascolta. Poi, una sera di questa settimana, dopo aver avuto l'ennesimo battibecco con mia moglie, ho detto che io non voglio essere partecipe a questo puttanamento della mia famiglia. Mia figlia ha già uno che la corteggia e mio figlio si porta a letto la sua fidanzata dentro casa. Anzi, vanno a letto assieme, come una coppia sposata. Risultato, adesso dormo in garage, in attesa di eventi. Non so quale sia la volontà del Signore.
La volontà del Signore è nel Vangelo, fratello. E cerca di applicarlo a te, nella misura che puoi, ma non c'è un'altra volontà del Signore. È scritto. Non c'è una volontà per me, per te, per tuo figlio, per tua figlia. C'è una volontà per tutti, è nel Vangelo. E la volontà per tutti noi comincia, uno, ed è uguale per tutti, accettare Gesù. Due, seguirlo. In base a quelle regole delle chiese, no. Religioni, no. Le mie opinioni, no. Le tue, neanche. In base ai dettati del Vangelo. Tre, sono tre punti. Ricevere Gesù, ubbidire alla sua, ubbidirgli e metterlo in pratica. Va bene? Quindi basta. Questo risolve tutto. Chi non lo vuole, non è che andiamo a cambiare la Bibbia per far contento chi. D'accordo?
Venerdì sera, ascoltando un vecchio vostro audio che trattava la salvezza, sono scoppiato in pianto, per un'ora circa, dove chiedevo perdono a Dio del male commesso e di rialzarmi.
E ti voglio bene, fratello. Gloria al Signore. Il Signore ha già risposto, c'è già le risposte per te. Adesso si adrisse le antenne e ascolti la sua voce, lui ti dirà cosa devi fare per filo e per segno. Io potrei anche dirtelo, ma Gesù vuole, è meglio che Gesù te le dici direttamente. Va bene, io sono la ruota di scorta. Io posso anche ascoltare la voce di Dio al tuo posto e posso dirti cosa Dio ti dice, se vuoi. Però preferirei primariamente che lo facessi tu da solo. Se non ci riesci, d'accordo, scrivimi e d'accordo. Va bene, però ascolta bene il Signore. Comunque Gesù mi ha dato delle scritture, adesso te le leggo.
Qualcosa è successo, il tutto si è rasserenato.
Amen, a me, perché hai pianto a Dio.
Ma rimane sempre un dubbio. Ho agito correttamente? E questa è la volontà di Dio? Per favore, aiutatemi a fare chiarezza.
Assolutamente sì, certo che hai agito bene. Cosa vuoi convivere con questi spiriti? Il che va con lo zoppo, si dice, impara a zoppicare. Non andare con questi spiriti.
E vi ringrazio dal profondo della mia anima, anche se non riuscite a rispondere. So che nello spirito siamo fratelli. Alleluia, amen, amen.
Certo che riusciamo a rispondere. Non siamo mai troppo occupati per un fratello nel bisogno, ci mancherebbe altro.
Amen, amen.
Siamo qui apposta. Vabbè, per le cose che non sono urgenti, importanti, sì, sì, è logico che non possiamo avere tempo per migliaia di cose poco importanti, però le cose importantissime sono poche, e per quelle abbiamo tempo, o se no facciamo il tempo, se no l'amore dov'è?
Sì.
Dov'è i veri fratelli? Capito? Noi possiamo essere seduti sulla stessa panca tutte le domeniche, e quando c'è bisogno non ci siamo mai. Oppure possiamo essere distanti migliaia di chilometri, centinaia, decine o 10 chilometri di distanza, però essere sempre presenti nel momento del bisogno. Tito 3:10, Angelo, ti ho dato qualche scrittura su questo fratello,
sì.
Vero? Pregate, Gesù mi ha dato delle scritture. Ok, dovrebbe essere lì scritte, le trovi?
Sì, sono pronte.
Tito 3:10, ce l'hai?
Sì.
Vai.
Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo.
Ok, quindi la Bibbia parla di separarsi da quelli che si settarizzano dalla parola di Dio. Quindi non è stato ascoltare le cretinaggini, le stupidaggini che predicano in chiesa di amare tutti. Non si ama tutti. Si ama quelli che amano Dio. Quelli che odiano Dio non li amiamo, li odiamo. Va bene, trovo la scrittura lì, Salmi. Odio quelli che ti odiano. No, you prefer in English?
Yes.
Okay.
Yeah, search in English.
Hate them, I hate. It's in the Psalms, Psalm 100 something.
Sto cercando.
Hey, just type hate them, hate them.
Yeah. I'm looking, there are many.
Psalm 140 something.
Do I not hate them, O Lord, that hate thee?
Yeah, what is it? Psalm what?
Salmo 139:21.
That's it, vai.
Dice, Signore, non odio forse quelli che ti odiano, e non detesto quelli che insorgono contro di te?
Vai avanti.
Io li odio di un odio perfetto, li considero miei nemici.
Ok, quindi questa storia di amare tutti sono cretinaggini che lo insegnano nell'università della cristianologia. I cristiani sono famosi per essere stupidi, no? Beh, cerchiamo di non essere tra quelli. Va bene? Quelli che odiano il Vangelo, odiano le scritture, che bestemmiano, noi li odiamo.
Infatti, un fratello ieri...
Non puoi amare uno che odia Dio, come quello che dice, io prego anche per il diavolo, stai sprecando preghiere.
Una domanda che è arrivata ieri durante la diretta, un fratello Gianluca dice, volevo chiedere, allora, amatevi gli uni gli altri o perdonate i vostri nemici o ancora pregate per i vostri nemici, non sono validi sempre anche per i musulmani, altre religioni non cristiane, anche per un figlio così?
Ma scusa, la Bibbia è da interpretarla un pochino, eh? Come si interpreta la Bibbia? Equilibrando?
Scritture con altre scritture.
Oh, non equilibrando la scrittura con le dottrine delle religioni, o equilibrando la scrittura con le opinioni dei falsi profeti, o le opinioni mie. Ma la Bibbia va equilibrata, le scritture vanno equilibrate con altre scritture. Uh-huh. Va bene, quindi quando Gesù dice, benediti quelli che vi maledicono, sta parlando degli ignoranti, no? Sta parlando di quelli dei quali lui disse perdonali, non sanno quello che fanno, ha detto Gesù. Lì con lo crucifiggevano e Gesù dice perdonali, non sanno quello che fanno. Va bene? Però, tu vedi Matteo 23, Gesù parla dei farisei, e Giovanni 8:44 dice voi siete figli del diavolo. Ok? Matteo 23 dice come sfuggirete all'inferno. Va bene? Salmo 139, io odio quelli che ti odio, quelli che ti odiano, li
sì.
Odio di un odio perfetto.
Sì.
Quindi c'è un momento che Gesù dice perdonate i nemici, c'è un momento che dice voi non potrete sfuggire all'inferno. Secondo te questo è amore e perdono?
No,
perché? Perché no. Questi qui non sono ignoranti che non sanno quello che fanno, che lo crocifiggono solamente perché Ponzio Pilato gliel'ha detto, quindi sono ignoranti.
No, sono...
E loro non capiscono la differenza tra crocifiggere un criminale, vero criminale, e crocifiggere uno che non conoscono, che si chiama Gesù di Nazare, e lo crocifiggono solamente perché l'ha detto Ponzio Pilato. Mm-hmm. E lo crocifiggono per obbedire, non sanno la differenza. Quindi perdonali, non sanno. La chiave sta nella parola non sanno. Cioè quando uno non sa quello che fa, e allora lo perdoni. Uh-huh. I romani non sapevano le scritture, non conoscevano la verità della Bibbia, i farisei sì, e deliberatamente sceglievano di perseguitarlo, imprigionarlo e farlo uccidere. Avevano assaporato i doni a venire, Ebrei 6:4 dice: hanno gustato il potere di Dio, gustato lo Spirito Santo, però l'hanno respinto, non gli è piaciuto, perché i farisei preferivano il diavolo, e allora dice non possono più pentirsi, che l'hanno provato, non gli è piaciuto, abbiamo provato Dio, abbiamo provato lo Spirito Santo, non è sufficiente, preferiamo il diavolo. Per voi non c'è più pentimento, arrivederci, avete superato il Rubicone, il dado è tratto, avete passato il punto del non ritorno. Vai avanti, Angela. Allora, cos'hai letto? Tito 3:10.
Tito 3:10 ho letto.
Quindi io sono d'accordo con te che vivi in un garage, anzi ti suggerisco di andare a rifarti una vita, affittati una stanza, vedi se Dio ti vuole in Italia. Adesso, fratello, tu sei in mezzo a un polverone, non vedi. La polvere ti fa tossire, ti soffoca la gola, ti fa piangere gli occhi, non vedi. Noi possiamo, se vuoi, possiamo aiutarti, noi fuori dal polverone vediamo, ti possiamo consigliare. Quindi siamo consigli e siamo qui per aiutarti. Se devi spostarti, se c'è desiderio di spostarti dall'Italia all'Europa, noi ti daremo consiglio come farlo. Se ti metti in ginocchio, io nel tuo garage, il Signore te lo dirà subito. Ok, noi non ti abbandoniamo, non ti lasciamo, siamo qua. Qui siamo tutti per uno, uno per tutti. Tutta la Chiesa, lo Spirito, Amen, è qui per sostenerti. Dice cosa hai bisogno.
Grazie,
e vedremo di aiutarti.
Amen.
E il mio suggerimento per adesso è questo. Vivi nel tuo garage, ma il mio suggerimento è che ti traslochi completamente. Vai a affittarti una stanzetta come fanno gli studenti, poco prezzo. Vai via, se non hai un amico dove abitare, tieni il tuo lavoro. La tua moglie che è conciata così, il figlio conciato un altro modo. Da cristiano non divorzi. Tu gli dici, ehi, cara moglie, che sono tanto tempo che noi non ci parliamo neanche. Allora, io vi aspetto qui, così che lodiamo il Signore, ringraziamo Gesù, leggiamo il Vangelo, venite, c'è la caffettiera pronta col caffè, ci facciamo un bel cappuccino, leggiamo la Bibbia, venite. Se loro dicono, non ti rispondono neanche, dico ok, sicuro che hanno capito il messaggio. Se ancora non rispondono, gli dice: caro figlio che bestemmi, cara moglie fredda che dorme in letto separato, eccetera, io me ne sto andando, sto andando via da questa città, non so dove vado. Non c'è bisogno che dice vai in Sud America, vai nel Polo Nord o Polo Sud, non diamo troppe informazioni a chi non le merita. Una persona che non viene a leggere la Bibbia, a pregare con te, non merita niente di sapere i tuoi segreti. Dice, vado via da questa città, e traslochi, e te ne vai a rifarti la tua vita. E se tua moglie non si sveglia, Gesù magari ti darà una moglie, un'altra moglie, forse meglio di questa, e sicuramente meglio di questa, se questa sarà la sua volontà. Quindi vai a farti una bella vacanza, da qualunque parte tu vuoi, in Italia o fuori dall'Europa, suggerisco anche, e poi li invidi, dice, se no qua, sono in questa bella nazione, lavoro, c'ho una bella casa, c'ho abbastanza soldi da mangiare. Venite anche voi a lavorare anche voi, venite anche voi a tirarvi sulle maniche. Vieni, fratello, figlioletto, quando ti stanchi di bestemmiare, vieni qui che ti voglio dare tanto amore. Se non vengono, meglio soli che male accompagnati. Amen. Gesù lo ha fatto. Ok, lui ha lasciato la sua famiglia, Matteo 12:46. Ha detto, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Solamente quelli che fanno la volontà di Dio. Dammi un'altra scrittura, Galati 5:19.
Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, disolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge, e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio.
Vai avanti fino al 23.
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. E contro queste cose non c'è legge.
Quindi questo figlio che bestemmia si può pentire e preghiamo di sì. E io ho tentato di evangelizzarlo, tu lo sai benissimo, fratellino, mi sono sintonizzato in Skype con te, con la tua famiglia, e non ho voluto ascoltarmi, e questo qui c'è una spada sopra la sua testa attaccata a un filo. Questo che pietasse un incidente, muore in un incidente stradale, e proprio disgraziato va all'inferno, nell'Hades. Quindi con molta misericordia evangelizzalo, però non è tuo figlio, tua moglie non è tua moglie, non sono tuoi figli. La tua vera famiglia sono quelli che fanno la volontà di Dio, Matteo 12,46. Va bene? Questo è. Quindi questa gente non erediterà il regno di Dio, perché non è uno sbaglio, uno che per sbaglio fa una cosa contro Dio e si pente. Questa gente opera contro Dio e ne gode, e questa gente è diretta all'inferno. Quindi avvertili. Non trattarle come moglie, figlie, famiglia, trattali come pecorelle, se vogliono diventarlo, persone che stai evangelizzando. Togliti la pietra dal cuore, dici ok, vi metto nelle mani di Dio, da parte mia d'ora in avanti avrete solo amore e perdono, però io vado per la mia strada, come Abramo. Se volete andare per la vostra strada di Lot e proseguire per una direzione che secondo me è Sodoma e Gomorra, fate come volete, vi consiglio Gesù però. Secondo Giovanni 1, dall'8 all'11.
Secondo Giovanni 1,8.
Un'altra scrittura Gesù mi ha dato per te, fratellino, ascolta bene.
Badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute.
Sta parlando a te, fratello, non perdere il frutto delle opere compiute fino adesso per Gesù.
Ma riceviate piena ricompensa. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie.
Quindi se la tua famiglia non cammina nella dottrina di Cristo, devono uscire di casa, e se non è il caso, esci tu. Va bene, siccome Gesù non poteva far uscire di casa la sua famiglia, i suoi fratelli che non credevano in lui, è uscito lui. Va bene? Nella casa di Gesù non risulta che c'erano riunioni, come a casa di Zaccheo, capito? A casa di Matteo, il pubblicano che poi è diventato discepolo, a casa di Pietro, va bene, dove Gesù ha guarito, mi pare, la suocera. Cioè c'erano case che Gesù si riuniva, farisei, Simone il fariseo l'ha ricevuto in casa, a casa di Gesù non l'hanno mai ricevuto. E allora cosa succede? La casa non era benedetta. Benedetta per quanto rimaneva, che per quanto riguardava, perché c'era Maria, ma i fratelli di Gesù a quel tempo non credevano. Si sarebbero convertiti dopo, però Gesù traslocato, quindi fa lo stesso, esci da casa tua, segui il Signore, ricomincia da capo. Cosa stai a soffrire anni e anni con una moglie che non vuole essere moglie, figli che non vogliono essere figli? Vedi lì se c'è delle pecorelle, questa tua figlia che è venuta con il bambino lì, che tu gli dici no, non ti voglio qui, torna dove eri, secondo me stai sbagliando. Prendila la figlia, prendi il bambino, prenditi cura.
Solo la figlia, non c'è bambino.
Non c'è bambino?
No, non c'è bambini.
Ma lei
la figlia ha convissuto per tempo con il suo fidanzato, sì. È tornato a casa, sì. E il papà ha detto, se hai vissuto con lui, siete come sposati, torna da lui, è il, sì, tuo marito.
Sì.
E lei no, già ha un altro che la corteggia.
Ok, comunque non la mandare via, perché bisogna vedere se lei è un figlio prodigo oppure se è un'altra scavezza collo, vedere che sarebbe giudicare se magari ha bisogno di amore, ha bisogno di un papà.
Ah, allora cioè provarla per vedere se è pecorella, forse vuole ricevere,
sì,
Gesù.
Sì, non la mandare via.
Ah, okay.
Lei ha bisogno di qualcuno. Non vuol dire niente che c'è uno che la corteggia e ha abbandonato un compagno. Perché non conosciamo la situazione, chi è sto compagno, che è un violento, un adultero, non sappiamo la situazione. Non puoi automaticamente tornare dal tuo compagno, lui è tuo marito. Bisogna vedere se questo qui se la merita. Vedere se è colpa di lui che lei è andata via o se è colpa di lei che l'ho abbandonata. Non possiamo giudicare. Devi investigare, scoprire del problema sta da lui, da lei o da tutte e due, e dopo giudichi. Lui non ha figlia, allora è singola.
Sì, okay.
C'è un altro che la corteggia, non vuol dire niente. Bisogna vedere. Lei non sta seguendo Gesù, quindi nel mondo, sai, i valori vanno da fidanzato a fidanzato, eccetera. E loro, nel mondo si confonde il sesso con l'amore. Penso che i rapporti carnali sia amore, non è amore, è un rapporto carnale che puoi avere con una proceduta a pagamento. L'amore è un'altra cosa.
Sì, nel mondo, come hai detto, non ci sono valori, quindi lei non può capire perché tornare, perché dice che lui è mio marito, per lei non capisce.
Sì, tu vedi, c'è una moglie che non ti tratta da marito, so che lei non è che non segue il Signore, tu sì, quindi sembra il problema da parte sua. Deve vedere anche lei com'è la situazione, lei è credente, tu non ce lo dici, quindi non sappiamo. Quindi prendete cura di questa pecorella. Non la mollare, non vuol dire niente che è sposata con lui. Non sappiamo se è sposata, magari lo era, poi sono separati, non sappiamo.
No, credo che è una cosa importante da capire questo, di non applicare principi cristiani alle persone che non ne capiscono niente perché vivono nel mondo e non hanno valori, perché mettiamo su di loro un peso che non possono portarlo e pensano che siamo solo religiosi e così non possiamo guadagnarli a Cristo,
raggiungerli,
non possiamo raggiungere il loro cuore a Cristo, perché dicono tu sei solo religioso,
certo,
mi metti questo peso che non lo voglio,
certo,
perché non hanno valori cristiani,
certo.
Una parte importante di imparare nella nostra evangelizzazione.
Sì, non siate religiosi con le regole, quale tuo marito, si è sposata, non può andare via di casa, bisogna vedere. Quelli, sì, vivono insieme, magari sono divorziati in casa, per colpa di chi? Non lo sappiamo.
E poi per una ragazza nel mondo l'unico scopo che può avere nella vita senza Gesù è di trovare il ragazzo giusto.
Sì.
E sta cercando da un ragazzo all'altro.
Sì, che poi non esiste, ragazzi.
Che poi non esiste, non ma esiste. Comunque è quello che fai nel mondo.
Ce n'è solo uno, si chiama Gesù e basta.
Amen.
Se non c'è Gesù nel mezzo, il ragazzo giusto non esiste. Il ragazzo più giusto dopo un po' non funziona più.
No, infatti.
Perché senza Gesù è un pezzo di carne.
Sì, è così.
Va bene?
È vero.
Quindi... fammi sapere se ti fai piacere, comunica con me, dimmi, raccontami un po' di tua figlia, fammi capire, è credente o no, legge la parola, vorrebbe Gesù almeno, è salvata o non è salvata? Se non è salvata è inutile che parliamo di matrimonio, che una persona che non è salvata non è mai sposata, può avere 10 figli e marito da 50 anni e non è sposata, perché il matrimonio è solamente davanti a Dio. Capisci? E nessun matrimonio ha mai funzionato se non c'è di mezzo Gesù. Dammi un'altra scrittura, Matteo 10, 34.
Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada. Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera.
Ok, quindi, non credere che lei deve tornare per forza, tua figlia per forza tornare dal suo sposo. Innanzitutto non sappiamo se è ancora sposo. Non pensare che tu sia obbligato a stare con tua moglie se lei non si comporta più da moglie. Se lei ti ha abbandonato, ha dipartito, se n'è andata, corpo e spirito, non dormi più con te nel letto nuziale, oppure non si fa toccare, oppure è fredda, oppure ama più la sua televisione, il suo lavoro, il suo stipendio, e conta in banca più di te, non è più tua moglie, anche se ancora avete rapporti sessuali, non è più tua moglie. Capito? Vedere se lei è sposata con se stessa, col suo egoismo, cioè bisogna vedere com'è la storia. Quindi in quel caso lì dice, sono venuto per dividere il figlio dal padre, la figlia dalla madre, il marito dalla moglie. Sì, quello che Dio ha unito l'uomo non divide, ma quanti di questi matrimoni Dio ha unito? Mica tutti i matrimoni li ha uniti Dio. Salomone si è unito in 1000 matrimoni. E cos'era? Dio li ha uniti? Quel povero disgraziato non capiva niente. Adesso dove sarà in cielo sicuramente si sarà pentito. E che non ti offendere Salomone dove sei, ma tu eri fuori binario al 100%. D'accordo? Adesso magari ti sarai anche pentito, adesso sicuramente sa la situazione. Ma qui hai fatto qualche sbaglio.
Amen.
Ok? Primo Re 18:21.
Primo Re 18:21. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppiccherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla.
Ok, scegli, scegliere. Quindi tu devi dire questo a tua famiglia, fratellino. Scegliete. Volete Baal o Dio? Traduzione. Volete il mondo o Dio? Volete la televisione o la Bibbia? Tu vuoi le bestemmie o l'amore di Dio? E sto parlando dell'amore di Dio, Diglielo, non sto parlando della religione. Non mi venire a dire che tu bestemmi contro il Papa, la Madonna, i Santi, e le religioni di qui e di là, non ci interessano quelle cose lì. Digli, religione a me non mi interessa, sto parlando di Dio. Quindi parli in amore. Non invitare, vieni a sederti in una chiesa a scaldare una panchina, no. La religione è un modo di far scappare la gente da Dio. Quindi dice, allora vuoi Baal, tradotto, vuoi il tuo mondo, o vuoi una vita, e parli dell'amore di Dio. Se lui non l'accetta, scuotiti la polvere dei piedi e te ne vai. Giosuè 24:15.
Giosuè 24:15. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dèi che i vostri padri servirono al di là del fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore.
E Gesù dice, chi è la casa mia? Chi è mia mamma? Chi è la mamma di Gesù? Chi è Maria, la madre di Gesù? Non è la Madonna lì con... Col bambolino, il bambolotto che si suppone Gesù, c'è sta donna con un bambolotto in braccio, col ciucciotto in bocca, gli manca solo, sarebbe Gesù quello. E lei è la grande regina, gloria, gloria. Quella è mica la mamma di Gesù, quella lì è un diavolo, un demone. La vera mamma di Gesù è solo nel Vangelo. È quella umile che stava zitta, seguiva e diceva, l'anima mia esulta... a Dio, a Dio, mio Salvatore. Madonna, bisogna, madre di Gesù, bisogna un Salvatore. Quindi, qui Giosuè dice, chi è la mia casa? La mia casa servirà il Signore. Se la tua casa, fratello, non serve il Signore, non è la tua casa, è del diavolo. Te ne devi andare come Gesù se n'è andato dai suoi fratelli. Giovanni 7:5, che non credevano in Lui. Matteo 12, abbiamo già parlato prima, Matteo 12, 46 al 50, è studiato bene anche quello lì, abbiamo detto che chi è mia madre e i miei fratelli sono quelli che hanno fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli. Amen. È questo. Quindi se questa famiglia, amen, famiglia tra virgolette, che non è la tua famiglia, non vuole fare la volontà di Dio, allora gli dici, famiglia, vi voglio bene, d'ora in avanti da me avrete solo amore, nient'altro, io taglio gli ormeggi. Figlioli, siete maggiorenni, prendetevi una zappa e andate a zappare, va bene?
Giusto.
E parlo con tutti i fratelli che hanno figlio drogato, figlio delle discoteche, che torna a casa, sei minorenne, gli dici, tu sei minorenne e devi ascoltare, alla sera ti voglio che sei qua a mangiare con noi alle 9. Uh-huh. E qui in questa casa si legge anche la Bibbia, no, devi andare in discoteca, no? No, perché? Perché no? E mi sono libero. No, non sei libero. No. Io non sono libero di andare a traslocare e non mandare avanti la baracca qui. Io non sono libero. Io sono legato da questa casa, devo portare il cibo, devo pagare l'affitto, devo pagare le tasse, non sono libero. E neanche tu sei libero. Vai a lavorare, tiri sulle maniche, dai una mano a sbarcare il lunario. Io mi ricordo, eravamo lì in Europa dell'Est, Ungheria, Romania, lì, e c'erano studenti che lavoravano e si pagavano l'università. Uno di questi studenti era Angela.
Sì.
Angela, sì. Tu, tua famiglia non ti manteneva, quello che ho capito.
No, perché già era mia sorella più grande che era mantenuta in università e mia madre non poteva mantenere, ecco, tutti e due. E se volevo fare l'università dovevo mantenermi da sola.
E mi ricordo, quando ti ho incontrato, tu lavoravi e ti pagavi l'università.
Sì.
Questa storia che questi qui, i figli, che il papà è lo schiavo con la catena attaccata al collo a mantenere il figlio viziato che deve cambiare lo smartphone ogni volta che ne esce uno. Oh, uh-huh. Vai a lavare i vetri ai semafori e ti paghi lo smartphone.
Sì, sì.
E quando l'hai comprato, lo dai a me che lo butto nel cesso, perché non serve niente lo smartphone. Sapi che si chiama smartphone? Smart vuol dire intelligente. Uh-huh. Perché c'ha l'intelligenza di creare soldi per quelli che lo producono. Va bene? Quindi questa casa ci sono case omosessuali, pervertiti, eccetera, e ci sono case cristiane, e la nostra casa, e questa è la nostra pazzia.
Amen.
Tutti al mondo sono pazzi in un modo diverso, noi siamo pazzi per Gesù. C'è chi è pazzo per la politica ipocrita, chi è pazzo per una religione ipocrita, chi è pazzo per l'omosessualità, chi è pazzo per l'egoismo, chi è pazzo per i soldi. Noi siamo pazzi per Gesù. Cioè, pazzo devi essere, 1 Corinzi capitolo 1, pazzo devi essere. Però è importante che sei pazzo nella maniera giusta, pazzo per Gesù. D'accordo?
Sì. Sì.
Quindi questo è il mio suggerimento, a mali estremi, estremi rimedi. Va bene? Quindi, fratelli, la libertà vi aspetta. Uscite da quella prigione che siete, che il mondo vi tiene al guinzaglio come un cane che deve produrre soldi per uno che non vuole lavorare. Mandate a lavorare, va bene? E uno che è minorenne, che va a scuola e che a casa, che lavori, a casa, che cucini, che lavi i piatti e che trovi qualche lavoretto per sbaccare il lunario. Se è maggiorenne, lavora più o meno a tempo pieno. Maggiorenne. Per questo è bene togliersi dai piedi questa legge anticristo dell'Europa, che tutto è a favore dell'anticristo. In Europa uscite, andate nel terzo mondo dove la gente ragiona ancora un pochino. In Europa non ragionano più. Ci sono questi quattro politici mafiosi posseduti a Bruxelles, loro ti devono dire tutto. Come si fanno i funerali, che i bambini di 3 anni possono cambiare sesso. Loro tutto devono dire, ma non vedete che sono un branco di diavoli travestiti da politici. Ma uscite da questo posto indiavolato che una volta si chiamava Europa, adesso invece è Euro-Islam. Uscite. Amen. Adesso in Europa la scelta è o sei anticristo o sei islamico. Le chiese non esistono, perché adesso le chiese sono lì a baciare i piedi degli islamici, letteralmente. Adesso glieli baciano letteralmente, cominciando dai capi. Angela.
Sì. Ci fermiamo?
Qui ci sarebbe molto da andare avanti, ma qui sono la 1:13 e tutto va bene.
Amen.
Quindi siamo arrivati alla fine.
Grazie,
del nostro
Signore.
Collegamento dal vivo.
Amen.
Di fine settimana. Quindi, fratelli, non so se sentite il battito del mio cuore. Batte in due direzioni. La prima qual è, Angelo?
Per Gesù.
Gesù. Seconda?
Per i fratelli.
Per i fratelli. Quindi vi sento vicini al mio cuore. Eh sì, perché io leggo i vostri messaggi. Angela, quando ci sediamo in comunità a mangiare, arriva Angela, adoro quei telefonini, arrivano, con i loro smartphone, ma loro lo smartphone lo usano per Gesù però,
amen,
e ci leggono i vostri messaggi.
Sì.
E siete bellissimi, siete ispiranti. Voi dite che noi vi ispiriamo, che vi benediciamo, ma vi assicuriamo che anche voi ci ispirate moltissimo.
Sì,
I vostri email, i vostri messaggi, non sono pieni di scritture come fratello Giuseppe così, però è pieno di amore.
Amen.
È pieno di amore. Se devo scegliere tra scrittura e amore, scelgo l'amore, perché anche un fariseo può usare la scrittura.
Amen.
Ma l'amore, Dio è amore.
È vero.
Allora, gli mandiamo un sacco di baci,
è vero,
a questi fratelli, e chiudiamo.
Grazie, Signore.
Preghiamo per la salvezza.
Sì,
vuoi fare un po' di pubblicità ai fratelli nuovi che non hanno il nostro indirizzo?
Ok, per i fratelli nuovi, che lo so che ci sono alcuni che ci hanno scritto, è la prima volta che ci seguono. Anche quelli di voi che ancora aspettate le risposte alle vostre domande, ci sono
17.
Fratelli nuovi.
17 fratelli che non abbiamo potuto rispondere.
Sono rimasti 17.
Angela, dovresti dividerti in 17.
Ah, perché?
Ci sono 17 che non hai potuto raggiungere.
No, tu devi dividerti, non io.
Io
solo prendo da te e passo a loro.
Io prendo da Gesù e passo a te.
Ah, ok, facciamo così.
Allora.
Allora, quelli che ancora aspettate le risposte, credo che mercoledì sera potremmo pubblicare una trasmissione anche con quello che ci è rimasto.
La continuazione.
Sì, la continuazione.
Quello che viene, vi prenderete quello che arriva. Se c'è anche qualche notizia, il giornale la metto dentro anche.
Allora diventa più lungo.
Quindi probabilmente mercoledì sera, quindi l'orario...
Sì. Sì, non so ancora l'orario.
Comunque sarà pubblicato.
Perché adesso che l'ora è cambiata da noi sono 5 ore di differenza e non so ancora come fare.
D'accordo, comunque te annuncerai a tale ore, orario italiano.
Certo, certo.
D'accordo.
Lo scriveremo sulla pagina di Radio Blast.
Allora, una pecorella nuova, che come fa a trovare Radio Blast?
Deve cliccare su www.radioblast.net/.
Ma non è sufficiente radioblast.net.
Sì, punto net. Allora devi...
se lo fa così lunga io non riesco a prendere appunti. Senti, radioblast.net e buonanotte.
Bandiera italiana e poi buonanotte.
Basta, fai le cose semplici perché io il mio cervello c'ha poco, non va a megabytes, va neanche va a kilobytes, va a grammi byte. Dice, il mio computer
è così male, Giuseppe.
Caspita.
Fai pensare ai fratelli
è,
che
è un cervello dell'altro millennio.
Ah, sì, sì.
Hai capito?
Sì, ho capito.
L'altro secolo.
È vero.
L'altro
sì.
Millennio.
È vero.
Quindi, guarda. E quindi, basta che dici radioblast.net.
Bandiera italiana.
Ecco. Radioblast.net. Ciao, ciao, vi vogliamo bene. Bacioni, abbracci, gloria a Dio, grazie Gesù. Avanti per il Signore,
amen,
svegliarsi,
grazie, Signore.
Che il mondo
alleluia.
Ci fa dormire. Sveglia. Radioblast.net. Alleluia.
E vi abbracciamo forte, forte, forte e vi amiamo.
Alleluia. E la amen. Preghiera per la salvezza la mettiamo? No?
Sì. Okay. Sì.
I fratelli che ci seguono, che ancora magari vengono da qualche religione baldracca, che ancora non hanno capito se sono salvi o no, se passeranno l'eternità all'inferno o in cielo, se hanno abbastanza buone opere per meritarsi il paradiso. Sono tutte stupidaggini, nessuno se lo merita. Efesini 2:8-9 dice non puoi meritartelo. Va bene? Come si ottiene la salvezza? Andando in quale chiesa? Chiesa cattolica, ortodossa, protestante o testimone di Geova? Qual è la chiesa che ti dà la salvezza, Angela?
La salvezza si ottiene andando da Gesù.
Ok, quindi non c'è un monopolio sale, tabacchi e salvezza?
No.
Non c'è, ok. Allora, vediamo. Però dimostriamoglielo, no? Romani 10:9, qui bisogna dimostrare, perché sai, tutti possono chiacchierare. Adesso arriva un prete e dice, no, la salvezza è solo nella mia chiesa, sale, tabacchi e salvezza. Solo qui, monopolio di Stato. Invece la Bibbia cosa dice?
Romani 10, verso 9. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.
Ok, verso 13.
Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
Dice chiunque?
Chiunque.
Anche se non è cattolico?
Anche.
E se non è evangelico?
Anche.
Se non è testimone di Geova?
Anche.
Diventa più difficile. Se non è mormone?
No, anche loro.
Se non è presbiteriano?
Anche.
Se non è battista?
Tutti quelli che invocano il nome del Signore.
E allora queste religioni dovrebbero andare a fare un bagno. L'unica vera religione è la Chiesa cristiana di Cristo, il corpo di Cristo.
Amen.
C'è un pastore,
Amen.
Si chiama Gesù.
Sì.
Io sono un pastorello piccolino e tanti altri pastorelli nel corpo di Cristo, io sono uno. Ok, io non sono il pastore della Chiesa, no. È Gesù, quindi per favore non crediamo alle sciocchezze delle religioni, crediamo alla parola, a Gesù.
Amen.
Allora dice, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e creduto col cuore, cosa vuol dire creduto col cuore? Che non devi essere ipocrita, non deve essere una salvezza mentale, ripete una poesia, col cuore.
Amen.
Come si fa a credere col cuore? Bisogna essere pronti a morire. E quindi confessare Gesù, non solo ripetere la cantilena davanti all'altare, ma confessarlo nelle strade, tutti i giorni, confessarlo quando sei davanti all'ateo, confessarlo davanti a quello che non crede in Dio, confessarlo quando il diavolo ti cerca di farti vergognare di Gesù. Pensa che mondo diabolico, qui ti fanno vergognare di Gesù. Un mondo vergognoso, pervertito e che fa ribrezzo, cerca di farti vergognare di Gesù. Ai ai ai. Allora, preghiera la salvezza, pregate con me. Pronti?
Grazie.
Alzare il cuore.
Amen.
Alzare
grazie,
il cuore.
Signore.
Aprire la porta di ferro del cuore. Far entrare Gesù. Quella porta che il mondo ci insegna a tenere chiuso. non aprire il cuore alla moglie, al marito, alla fidanzata, al fidanzato, perché sennò ti feriscono e tutti vanno in giro con lo scudo davanti al cuore. Aprire il cuore a Gesù. Perché? Perché Gesù sì, gli altri no? Perché lui è l'unico che è morto sul Calvario, è l'unico che ha sparso il sangue, è l'unico che è morto e risorto e ha detto: se credi in me avrai vita eterna, risorgerai. Forza ragazzi, aprire il cuore. Aprire il cuore.
Amen.
Pronti?
Sì.
Amen. Nel nome di Gesù.
Grazie Gesù. Grazie.
Pregate con me, no, no, dovete pregare insieme a me, non prego per voi, non voglio pregare per voi, voglio pregare con voi. Non voglio pregare Gesù benedici, no, voglio che pregate con me per ricevere. Giovanni 1,12, quelli che hanno ricevuto Gesù diventano figli di Dio, Giovanni 1,12. Allora Gesù, ti apro il mio cuore disgraziato, il mio cuore fetente, il mio cuore brutto, ottuso, che si merita l'inferno, lo apro. Guarda Gesù cosa c'è dentro, guarda che belle cose, guarda che bella immondizia, guarda che bei peccati, guarda che orrori che c'è nel mio cuore. E dice nel Vangelo che il suo sangue ci purifica da ogni peccato. Primo Giovanni 1,7, cosa dice Angela? Primo Giovanni 1,7. Primo Giovanni 1,7.
Primo Giovanni 1,7. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato.
È un sangue spirituale. Allora apriamo il cuore, preghiamo insieme, chiediamogli, bisogna chiederlo. Si chiede. Gesù, entra nel mio cuore col tuo Spirito Santo. Puliscimi, purificami, lavami. Ti chiedo la vita eterna, come hai promesso. Grazie, dovete dire grazie. Grazie che sei morto al mio posto, così che io adesso non dovrò andare all'inferno. Così che adesso io non devo più morire. Giovanni 11, 25, 26. Angela. Così che adesso io non dovrò più morire. La carne muore, quella immondizia, ma il mio spirito non morirà come quello di Adamo ed Eva, ma vivrà per sempre.
Giovanni 11, 25 e 26. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo?
Rispondete, fratelli. È una domanda.
Credi
è Gesù
tu
che
questo?
Chiede. È Gesù che chiede. Credi tu questo? Dovete rispondere. Dite sì o no. Forza, forza che Gesù vi sta ascoltando. Sì o no? Credi che Gesù è morto e risorto per salvarti? Bene, se hai detto di sì, altra domanda, lo vuoi tu ricevere? Se dici di sì con tutto il cuore, allora sei salvato. Ripeti di nuovo Romani 10,9 e poi penso che ci siamo.
Romani 10, verso 9. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.
Sarai salvato. Non sarai cattolico o evangelico. Sarai salvato. Al Signore Gesù il cattolicesimo e l'evangelicesimo e qualunque esimo non gli fa né caldo né freddo, non gli fa neanche il solletico. Mica davanti di Gesù, dopo la morte di Gesù, io sono uno degli esimo, sono del cattolicesimo e del protestantesimo. Non gli interessa niente al Signore. Sapere se hai aperto il cuore a Gesù e se dopo lo hai dimostrato. Come si dimostra se abbiamo dato il nostro cuore a Gesù sul serio? Dal modo che viviamo dopo. Matteo 7,20, dei frutti si riconosce. Mica uno di cristiano perché ha ripetuto la poesia davanti all'altare, davanti alle candeline. No, no, no. Quelle candeline puoi anche buttarle via, non che succede niente. Gesù non aveva candele, ci sono candele sacre. Quelle sono reliquie che non valgono niente. Non ci sono candele sacre nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, non ce ne sono. Va bene, come si fa a sapere se hai dato il tuo cuore? Se avrai i frutti. Io dico a mia moglie ti amo, ma se non mostri i frutti non gli interessa niente delle chiacchiere. Va bene, fratelli?
Amen.
Dio vi benedica, io adesso me ne vado, vi saluto, ci vediamo mercoledì, ci sentiamo, e dopo, dopo sabato e domenica. Nel frattempo, state vicini a Gesù, amate il Signore, amatevi gli uni gli altri,
grazie,
evangelizzate Signore. Ovunque capita.
Amen.
E ricordate che evangelizzazione non è solo regalare un panino a un mendicante, o regalare una borsa spesa a un povero, quello è secondario. Io regalo poche borse spese in giro, quello che regalo è la vita eterna. Cosa vuoi che se ne fa uno della borsa spesa se poi va all'inferno? Quindi il mangiare è secondario, d'accordo? Le cose materiali sono secondarie. Gesù ha dato pane e pesce due volte, vestiario mai. È sbagliato? No, è giusto, quando potete, ma è secondario. Prima si dà la salvezza, dopo si dà. Certo, se passa un mendicante e ti dà la mano, non è che voglia la prendere in quarto d'ora a farlo salvare. Se non hai tempo, dagli la monetina e continua ad andare, non c'è un problema. Ma non credete che, io ho il ministero, io, il Signore mi usa, ogni giorno regalo un panino. Bene, ma prima del panino, visto che lo fate diventare il tuo ministero, prima del panino dai la salvezza di Gesù. Poi se hai tempo, se puoi, eccetera, dai un panino quando potrai. Gesù ha fatto due volte in 3 anni e mezzo, ha fatto 2 panini, 2 hamburger di pesce. Va bene?
Amen.
Quindi cosa voglio dire con questo? Che non ci illudiamo che perché abbiamo regalato del cibo, che cosa? Non siamo lavoratori sociali, siamo apostoli, siamo discepoli.
Amen. Grazie Signore.
Va bene?
Amen.
Angela, io avrei più o meno finito per questa settimana.
Ok, allora vi lasciamo, fratelli.
La 1:27.
Vi lasciamo, vi abbracciamo, vi vogliamo bene.
Amen.
E ringrazio come sempre quelli di voi che con tanto amore mettete da parte dalle vostre finanze per portare avanti questa missione. Voi che lottate insieme a noi, vi ringraziamo. Siete dolcissimi. Siete nel nostro cuore e veramente siamo grati. Ringraziamo Gesù per ognuno di voi.
Amen. E voglio aggiungere che le offerte che date non riceverete indietro 100 volte tanto soldi, come i predicatori di prosperità vi dicono. Dai 4 soldi al predicatore, se dai $100 Dio ti darà 100 volte indietro. Che bel investimento.
Sì, sì.
Se dai $10 Dio ti ridarà di più. No, tutto sacrifici. Deve essere un sacrificio, non metti 10 così c'ho 100, no caro. Deve essere un sacrificio, va bene? Quindi la data viene bruciata su per il Vangelo, ciao. Magari vi darà una benedizione spirituale, che so, parte della salvezza, parte della vita eterna, benedirà il matrimonio. Non è mica garantito che tu dai a Dio, che so, vendi la casa, dai soldi a Dio e Dio ti dà 100 case. No. Deve essere un sacrificio. Questi falsi profeti che Dio ti dai 100 e ti darà 1000, sono falsi profeti, non è garantito. Poi Dio non glielo dà, dice, oh Dio mi ha fallito. Deve essere un sacrificio, non un egoismo, dai per ricevere. Ci siamo?
Sì, ma nello stesso tempo devo dire che da quando conosco te ho imparato cosa è la decima, e vedendo che tu stesso con Deborah mettete la decima a parte ogni mese, ho visto che il Signore non vi fallisce mai e voi sempre avete avuto sulla tavola da mangiare per i bambini e per voi stessi.
No, questo perché è promesso.
E quindi funziona anche nello senso che tu dai a Dio con lo spirito di bruciare sull'altare,
sì.
Lo dai senza aspettarti niente. Ma il Signore si prende cura di te, sì, questo
ma,
è vero.
Sì, ma non è come dicono i predicatori falsi che dicono dai 1000, dietela 10.000 automaticamente.
No. Non come un business.
No, è certo, se no è un egoismo.
Sì.
Cioè Dio ti potrà benedire, magari guarisce una malattia, magari benedice il tuo matrimonio, ti evita un divorzio, ti evita un incidente di macchina. Non è che per forza devi benedire soldi con soldi, solo quello va in banca, scusa.
È vero.
Cioè, capisci cosa voglio dire?
Sì.
È logico che se tu sei fedele con la decima, eccetera, Dio ti benedirà anche le tue finanze. Ma non guardare le finanze, se no sei egoista. Quindi, magari questo è un messaggio non molto popolare, tutti vorrebbero ascoltare, se diamo a fratello Giuseppe $1, riceviamo 10. No, non è garantito per niente. Io vi dico, se lo date, lo perdete. E noi subito lo prendiamo, lo bruciamo sull'altare.
Ma è vero.
Oggi mi ha dato una visione, il Signore, l'altare. abbiamo un altare con del fuoco, qui i soldi vengono bruciati sotto forma di evangelizzazione, logico.
Certo.
Angela, Dio ti benedica.
Anche a te.
Gloria a Dio. Angela, ci vediamo settimana prossima.
Dio ti benedica.
Ti vedrò mercoledì e sabato, Angelo.
Ah no, mi vedi prima.
Sì, però dico
mi vedi anche al pranzo oggi.
In questa posizione.
Ah sì, ok, con le cuffie e microfoni.
Cuffie,
sì, sì, sì.
Incuffiata.
Ok.
E
okay.
Angela, felice compleanno.
Oh, grazie. Grazie a Gesù.
Alleluia.
Grazie, Signore. E grazie a voi, fratelli, per il vostro amore. Vi amo anche io. Dio vi benedica. E non so quando sono i vostri compleanni, non so tutte le date, ma vi dico a tutti, vi amo, vi voglio bene e prego per voi.
Possiamo augurare felice compleanno a tutti?
Sì, così non sono sola, sì.
Ecco, vi auguriamo, fratelli, un felice compleanno a quelli che avete compiuto gli anni ieri,
sì,
oggi, domani, dopodomani, il mese scorso.
Amen.
E fra 10 mesi.
Che Dio vi benedica.
Felice
Amen.
Compleanno, fratelli.
Amen. Happy birthday.
E non vedo l'ora di essere in cielo così che posso darvi 24.000 abbracci. 24.000 baci.
Grazie, Signore. Amen.
Alleluia.
Vi abbracciamo forte, 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 ognuno di voi.
Ciao. Scriveteci, eh.
Ciao. Ciao, ciao, ciao.
Ciao. Vi vogliamo bene.
In tutto quel che fai. te è coraggioso, non devi temere, io sono con te, sono sì forte. Sono con te, solo sii forte e coraggioso, non devi temere, io sono con te, solo sii forte e coraggioso.